programma di cronaca politica e giudiziaria.
Buon pomeriggio, state ascoltando la seconda puntata di Legality, programma di approfondimento dell'Alligatore, la rivista degli studenti di giurisprudenza della nostra facoltà. Io sono Nicolò ed insieme ai miei colleghi Giulia e Paolo oggi cercheremo di fare un approfondimento su argomenti piuttosto caldi come evasione, rientro di capitali e reato di autoriciclaggio. Abbiamo deciso di orientare la puntata di oggi in questo senso proprio per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 186 del 2014, che è entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno, ma soprattutto per quello che si può definire il più grande atto d'accusa contro i metodi delle banche svizzere. Ovviamente sto facendo riferimento all'inchiesta SwissLeaks e alla lista Falciani, l'elenco completo dei 100.000 clienti che hanno depositato 100 miliardi di dollari nei forzieri dell'HSBC, uno fra gli istituti più grandi al mondo. Peraltro oggi sul settimanale L'Espresso hanno fatto un focus su tutti i nostri connazionali presenti negli elenchi, che ricordo sono ben 7.000. E dunque, dopo questa breve introduzione, Giulia analizzerà la questione più nello specifico.
Ciao a tutti, bentornati quindi alla nostra seconda puntata del programma Legality. E come diceva Nico, appunto, la puntata di oggi è incentrata sui recentissimi fatti di cronaca che hanno fatto parlare tutto il mondo in tema di evasione fiscale. Dunque, innanzitutto, a proposito di evasione fiscale, vorrei proporre agli ascoltatori, perché appunto mi sembra anche carino come apertura, un elenco dei paesi, i cosiddetti paradisi fiscali, che rientrano nella blacklist.
Dove trasferirsi, insomma.
Sì, non sarebbe male. L'elenco dei paradisi fiscali, come potete immaginare, è abbastanza lungo. Però, ne cito qualcuno, insomma. Cominciamo con, abbiamo il Lussemburgo, il Liechtenstein, le Antille Olandesi, Bahamas, Barbados, le Bermuda, le Isole Cayman, naturalmente, Hong Kong, gli Emirati Arabi Uniti, il Principato di Monaco, Singapore, Costa Rica, Porto Rico, Panama, Uruguay. Insomma, la lista potrebbe essere lunga, ma la concludiamo con la Svizzera. A proposito di Svizzera,
che è lo stato preferito da Paolo, oltretutto, la Svizzera, mi sembra di capire.
Ragazzi, vabbè, sicuramente mia sorella studia pianoforte in Svizzera, ecco, io sono per questo.
Quindi già cominciamo,
quindi,
insomma,
c'è già qualche collegamento, insomma. Dunque, a proposito di Svizzera, come tutti sappiamo, ha creato molto scalpore la recente pubblicazione del dossier Falciani, la cosiddetta lista Falciani. Hervé Falciani è ormai un ex dipendente della HSBC, ovvero la banca britannica che ha una filiale a Ginevra in Svizzera, ed è relativamente a quest'ultima dove si porrà la nostra attenzione. Falciani attualmente è accusato in Svizzera di spionaggio economico, sottrazione di dati e violazione del segreto bancario. Vediamo perché, appunto. Dunque, questo signor Falciani per 2 anni ha condotto un lavoro come infiltrato che essenzialmente è consistito nel raccogliere una serie di dati di conti bancari per appunto poter poi provare e denunciare le irregolarità fiscali che si sono verificate quotidianamente in Svizzera, appunto. Secondo lo stesso Falciani, appunto, il problema fondamentale era che in Europa non c'erano grandi possibilità di ottenere l'interessamento di uno Stato, ovvero chi vuole denunciare i reati scoperti sul posto di lavoro è costretto a infrangere la legge, cosa che invece non c'è negli Stati Uniti, dove i whistleblowers, appunto coloro che denunciano le attività illegali di un'organizzazione, hanno una tutela. Quindi per 2 anni è stato condotto questo lavoro preparatorio, perché il problema fondamentale qual era? Era quello di spiegare a persone esterne al mondo bancario, per esempio magistrati e poliziotti, quali erano i meccanismi della HSBC, ovvero quali erano le dinamiche, e rendere queste ultime assolutamente, diciamo, di un grado elevatissimo, un grado tecnico elevatissimo, spiegare queste dinamiche appunto a magistrati e poliziotti per agevolare le indagini giudiziarie. Quindi racconta lo stesso Falciani che ha dovuto rispettare una serie di regole molto, diciamo, impegnative, nel senso che queste regole gli sono state spiegate da poliziotti e magistrati che sono abituati a lottare contro il crimine organizzato addirittura, e quindi per esempio durante le riunioni e i colloqui non dovevano mai, coloro che partecipavano a tali indagini segrete, non potevano portarsi dietro cellulari per evitare di essere rintracciati, oppure utilizzare trasporti pubblici. Quindi insomma la collaborazione di questo signor Falciani con l'Italia in particolar modo comincia a metà del 2009, dopo vani tentativi di includere nelle indagini lo Stato francese. Quindi a metà del 2011 alcuni funzionari dei servizi segreti italiani proposero allo stesso Falciani di collaborare con loro per appunto far procedere, dare concretezza a queste indagini svolte in gran segreto per 2 anni. E quindi insomma, quando il signor Falciani era assolutamente pronto e disponibile a collaborare, arriva da Roma uno stop. Ricordiamo che era la fine del 2011 e Premier non era niente po' di meno che Silvio Berlusconi.
Non l'avrei mai detto.
Che ha detto stop.
Non mi stupisce che i miei colleghi intervengano su questo punto del discorso,
perché siamo tutti poco interessati all'argomento.
Vabbè, insomma.
Non è così.
Beh, non entriamo nel merito, che è meglio. Comunque, però a questo punto si approda alla questione giuridica, ovvero qual era l'aspetto problematico di tutta questa vicenda. L'aspetto problematico, cari ascoltatori, era che le leggi italiane non consentivano l'uso giudiziario di informazioni ottenute attraverso dei canali non ufficiali. E quindi a tal proposito si è molto discusso sull'utilizzabilità della lista Falciani come prova nel processo penale. Diciamo che nel 2013 viene confermata la precedente sentenza del 2012 della nostra Suprema Corte, la Corte di Cassazione, come sappiamo, con funzione nomofilattica, quindi un'interpretazione che poi condiziona tutti i tribunali del nostro paese, e appunto la Cassazione precisa che le schede della lista Falciani acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate nel giudizio penale. Comunque vi sono poi una serie di sentenze e diciamo in ogni caso la giurisprudenza italiana sembra individuare un comune denominatore, ovvero la lista risulterebbe utilizzabile da parte degli uffici accertatori, ma solo laddove l'accertamento sia supportato da ulteriori elementi. Quindi diciamo che i dati della lista Falciani, contenuti nella lista Falciani, possono essere utilizzati solo come spunto di indagine. E mi sembra anche interessante vedere come si sono espressi gli altri paesi. Per esempio la Francia, vediamo, la Suprema Corte francese ha sancito l'inutilizzabilità di questa lista Falciani in quanto si tratta di una serie di dati rubati, e quindi la conseguenza in Francia è che le eventuali prove raccolte prima della trasmissione ufficiale del documento da parte dell'autorità giudiziaria sono da ritenersi del tutto illecite. Bene, torniamo però alla nostra vicenda Falciani. Quindi, come abbiamo detto, Falciani cerca una collaborazione con le autorità degli stati europei, e in particolare trova tale collaborazione in Italia. In Italia, appunto, come ho detto prima, c'era il problema che Insomma, c'erano degli ostacoli legislativi. Finché l'investigatore, la Guardia di Finanza, indagando sulle banche svizzere, è riuscita a capire che i conti aperti nella Confederazione potevano essere gestiti anche dall'Italia. E quindi nell'ottobre 2009 la Guardia di Finanza inizia a perquisire le filiali italiane. Però precisiamo agli ascoltatori che le indagini sono state indirizzate sui clienti che hanno depositato i soldi all'estero. E a tal proposito abbiamo una lista abbiamo una lista abbastanza lunga e anche in un certo senso simpatica. Adesso mi piacerebbe elencare qualche dato per rendere più l'idea della portata di questo fenomeno.
Sì.
Vediamo che dunque risulta che a Ginevra tra il 9 novembre 2006 e il 31 marzo 2007 sarebbero transitati 180,6 miliardi di euro. Insomma, una bella cifra, siete d'accordo?
Sì, per noi sicuramente sì.
Certo.
Dipende.
Pochi piccioli, tutto sommato.
Va bene, e come ha reagito HSBC? Allora, la banca britannica naturalmente ha ammesso che vi sono stati dei comportamenti irregolari nella sua filiale svizzera e in un certo senso, d'altronde cosa doveva fare, per mantenere e salvaguardare la sua immagine ha sostenuto che in realtà la filiale di Ginevra risulta sostanzialmente indipendente all'interno del gruppo bancario e questo ha comportato una conseguenza in termini di standard molto più bassi in termini di controllo. Quindi insomma, questa lista Falciani contiene una lista molto lunga di clienti di questa filiale svizzera. Si stima che l'Italia è al quinto posto nel mondo per numero di clienti, con 7.499 clienti.
Per
appunto.
Essere sempre riconoscibili.
Certo, è lo stampo di fabbrica, il marchio di fabbrica. E naturalmente al primo posto abbiamo la Svizzera per numero di clienti, al secondo la Francia, al terzo il Regno Unito e al quarto il Brasile. Poi, naturalmente, ciò che ha creato anche molto scalpore sono stati i nomi contenuti in questa lista, no? Possiamo fare un breve elenchino, cominciando, il re del Marocco, Mohamed VI, il re Giordano Abdullah II, niente un po' di meno che John Malkovich.
Grandissimo attore, che tra l'altro io stimo pure, quindi...
Vabbè, non è detto che sia un evasore.
No, per carità.
Senso, ecco, precisiamo che sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Roma oltre 700 nomi e a questi, le accuse sarebbero di omessa e incompleta dichiarazione dei redditi, ma comunque, diciamo che questa lista serve solo come base delle indagini, non costituisce una prova, come abbiamo detto prima, uno spunto sulle indagini. Tornando all'elenco dei clienti, figurano tra questi cantanti della portata di Phil Collins e Paolo.
Phil Collins
qua.
Che tra l'altro sì, no, volevo solo informare voi e anche gli ascoltatori che Phil Collins ha rilasciato una dichiarazione dicendo: ragazzi, tranquilli, i soldi sono in the air tonight, quindi non ponetevi problemi. C'ha scritto pure una canzone, quindi.
Fantastico Phil Collins. Poi abbiamo anche Tina Turner e gli sportivi Fernando Alonso e Valentino Rossi. Anche qui va bene. E poi naturalmente il buon Flavio Briatore, l'immancabile.
No, vabbè, io non sarei così cattivo, tutto sommato sembra una persona piuttosto limpida anche.
Sì, che tra l'altro sì. Come grandissimo imprenditore Flavio Briatore, una delle ultime notizie è quella che ha creato una compagnia aerea con viaggi esclusivi solo per la Sardegna,
sì,
che si chiama Billion Air.
Ma fantastico.
Dopo la discoteca
Milano Olbia prima classe, sentito. Esatto. Anch'io.
Mancava giusto questo. E, insomma, per tornare all'elenco di questi clienti, abbiamo anche lo stilista Valentino e poi anche, diciamo, una serie di geni del crimine, o meglio, per esempio alcuni finanziatori, non so, mercanti d'armi siriani, trafficanti di droga di Atlanta, insomma, chi più ne ha più ne metta. Bene. Direi che abbiamo fatto un po' il punto della situazione.
Sì, Giulia, perdonami se sì. ti interrompo. Io vorrei fare una piccola parentesi, anche se stiamo vagamente parlando di evasione, ma c'è una dichiarazione del ministro Boschi che mi ha particolarmente sorpreso settimana scorsa, che è molto interessante, da Fazio. Si riferiva in particolare al decreto fiscale e l'articolo 19 dello stesso. Infatti l'articolo 19 del decreto fiscale allo stato attuale dice che per i reati previsti dal decreto la punibilità è comunque esclusa quando l'importo delle imposte sui redditi evasi non è superiore al 3% del reddito, e in questa intervista il ministro Boschi sosteneva che in Francia hanno una norma che addirittura prevede una soglia di non punibilità del 10%. Dunque, io vorrei mettere in chiaro intanto che l'articolo al quale faceva riferimento il ministro Boschi, nonché anche avvocato, è l'articolo 1742 del codice delle imposte francese, che è vero che prevede una soglia di non punibilità del 10% in relazione all'imponibile, ma soltanto se non eccede l'importo dei 153 euro. Quindi ci rendiamo conto che in realtà questa soglia è puramente irrisoria. Inoltre vorrei far presente che se si legittimasse il cittadino, o meglio ancora i grandi gruppi industriali, a evadere il 3% ma non oltre, mi raccomando, ci sarebbero compagnie che in realtà potrebbero permettersi di evadere cifre assolutamente spropositate. Ne butto giù qualche nome giusto per farci un'idea: tipo Eni potrebbe permettersi di evadere 419 milioni di euro l'anno, Allianz Nova 290, Siemens 226, Enel 216, AXA 187, Unicredit 130, Intesa 105, eccetera eccetera. Quindi sarebbe buona cosa avvisare il ministro che in Francia per queste evasioni invece sono previsti fino a 7 anni di carcere e sanzioni fino a 2 milioni di euro. Quindi insomma,
ma bisogna, qui siamo in Italia,
ma in Italia la legge si crea per essere aggirata, certo. Uno dà un consiglio, il legislatore dice così, siete in regola.
No, ma soprattutto la cosa che secondo me è paradossale è che procedendo in questa direzione si sgonfia in toto la fattispecie che disciplinano comportamenti che puniscono comportamenti di questo tipo. Per esempio, io citerei l'editoriale che c'è stato mercoledì sul Fatto Quotidiano, che dice questa frase: a quel punto chi si spaccava la testa e escogitare gli artifici e raggiri tipici della frode per non farsi beccare potrà tirare un respiro di sollievo. Gli basterà non dichiarare fino al 3% dell'imponibile e la farà franca. Quindi penso che sia una realtà che in realtà faccia molto riflettere, dato che il decreto legge 138 del 2011 invece, che regola appunto diverse fattispecie sempre inerenti al caso, prevede delle pene di reclusione che arrivano fino ai 6 anni. Quindi insomma andrei molto molto cauti su questa cosa e nulla.
Bene, bene, insomma, sì, un'osservazione,
ottima riflessione,
direi interessante per tutti gli ascoltatori e per noi stessi compresi. Dunque, a me piacerebbe approfondire la questione dal punto di vista giuridico, ovvero quali conseguenze si sono avute in Italia, che cosa si è fatto dal punto di vista legislativo per ovviare a questa problematica. Approfondiremo questi temi con i miei colleghi Nico e Paolo, ma adesso facciamo un breve break ascoltando Brown Sugar dei Rolling Stones. Bentornati ascoltatori, abbiamo appena ascoltato Brown Sugar dei Rolling Stones. E dunque, quindi stiamo parlando di evasione fiscale, abbiamo parlato della lista Falciani. A proposito, mi hanno suggerito qui che in America danno un premio ai citati prima whistleblowers. E adesso passerei la parola al mio collega e direttore Nico dal punto di vista giuridico.
Bentornati ancora, buon pomeriggio. Dunque, vorrei fare un piccolo excursus, perché dopo 3 anni di trattative l'Italia e la Svizzera finalmente hanno raggiunto un accordo fiscale che facilita l'adesione alla voluntary. da parte dei contribuenti italiani che hanno dei capitali nella Confederazione Elvetica. Quindi per fare in modo che il fisco riesca ad ottenerne dei dati. La firma dell'accordo tra i ministri delle finanze dei due paesi dovrebbe arrivare a metà febbraio, quindi siamo lì lì. E secondo Vieri Ceriani, consigliere economico del ministro dell'economia per Carlo Padoan, si tratta di un accordo epocale che dà strumenti di contrasto all'evasione fiscale impensabili fino a qualche anno fa. In particolare, l'accordo conterrà lo scambio di informazioni di natura finanziaria per una roadmap su frontalieri, campioni d'Italia e blacklist. Quindi, in concreto, l'accordo concerne una modifica del trattato tra Italia e Svizzera sulle doppie imposizioni e rivede l'articolo sullo scambio di informazioni adeguandolo agli standard OCSE. Si tratta di fatto l'ultima occasione per il cittadino che voglia mettersi in regola e regolarizzare soprattutto la sua posizione con il fisco italiano senza incorrere in sanzioni penali per reati fiscali. Ad ogni modo il cittadino dovrà dichiarare e pagare tutto quanto dovuto al fisco comunque. Una volta firmato l'accordo dovrà essere ratificato dai rispettivi parlamenti per entrare in vigore, quindi insomma entro uno o due anni.
Dunque, si spera.
Si spera, ovviamente. E dunque ho fatto riferimento alla legge 186 del 2014 che è entrata in vigore il primo gennaio di quest'anno e penso che sia essenziale però spiegare in maniera velocissima da cosa è composta, perché in realtà è una legge che è composta da due anime. Quindi da una parte viene introdotta una procedura di collaborazione volontaria finalizzata alle emersioni dei capitali detenuti all'estero, alla quale è agganciata una causa di non punibilità per i reati connessi ai reati tributari, di riciclaggio o comunque di reimpiego. Dall'altro lato invece vengono inasprite le pene per i delitti di riciclaggio e di reimpiego e viene formalmente, cosa importante, introdotta nell'ordinamento l'inedita figura delittuosa dell'autoriciclaggio, della quale ci parlerà Paolo dopo. E, alla quale vengono estese, oltre che alla ormai citata causa di non punibilità, la confisca e la responsabilità da reato degli enti. E dunque, quindi abbiamo detto che la voluntary è un processo di fatto di pacificazione fiscale tra il contribuente e l'amministrazione, ad iniziativa ovviamente del contribuente stesso. Nasce negli anni 90, è tornato d'attualità nei programmi di emersione per i depositi esteri promossi dai vari paesi europei. In Italia è stato recepito per la prima volta in assoluto nel decreto legge 4 del 2014, che però l'ha subito eliminato, proprio ha eliminato subito, non si sa per quale motivo, la norma proprio sul disvelamento volontario. Però finalmente sì, ci siamo riusciti a raccapezzarci, sempre con le nostre solite tempistiche che ci contraddistinguono, e il 4 dicembre scorso il Senato ha approvato le norme sul rientro dei capitali. E quindi la legge consente di regolarizzare le attività detenute all'estero in Italia in violazione delle norme fiscali, versando delle imposte dovute, ma di fatto con notevoli abbattimenti delle sanzioni e ottenendo, come ho già detto, la non punibilità per i reati tributari. Dunque, è composta da diversi articoli e partirei dal primo comunque, che dice che l'autore di violazioni degli obblighi di dichiarazione relativi al quadro RV, e a proposito, dato che ruota tutto attorno a questo quadro RV, vorrei fare un brevissimo inciso per i profani che come me non sanno, esatto, che cos'è il quadro RV.
Beh, neanche io e Paolo
peraltro ho dovuto chiedere
Paolo.
Consiglio
la verità, no.
Ho dovuto chiedere consiglio ad un'ottima commercialista, perché anche io mi trovo un po' in crisi nel momento in cui stavo leggendo la norma. Dunque, l'RV è un quadro informativo che indica la proprietà del cittadino italiano all'estero, per esempio fabbricati, conti correnti bancari, polizze vita, eccetera. Però, come dicevo prima, solo funzione informativa, quindi non dà luogo a calcolo d'imposta. Non dà luogo a calcolo d'imposta, tuttavia, se viene mal compilato, crea delle sanzioni incredibili, cioè talvolta vengono sanzionate del 200%. Comunque, dicevamo che colui che ha messo in atto violazioni degli obblighi di dichiarazione commessi fino al 30 settembre 2014 può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie patrimoniali costituite e detenute fuori dallo Stato italiano. Quindi chi intende avvalersi della procedura dovrà presentare in primis una richiesta all'amministrazione finanziaria indicando tutti gli investimenti e le attività finanziarie estere e sanare eventuali violazioni fiscali domestiche, domestiche non nel senso di casa ma di casa nostra, del nostro paese ovviamente, e dovrà versare in un'unica soluzione o interare a rate mensili, sembra quasi una pubblicità della Eminflex, le somme dovute in base all'invito a comparire che verrà inviato dall'ufficio entro 15 giorni dalla data fissata per la comparizione. Sempre l'articolo 1 dice che è prevista la necessità di versare anche le somme risultanti dall'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni entro il termine per la proposizione del ricorso. Quindi è importantissimo che è preclusa all'attore di violazioni che sa di essere già finito sotto la lente del fisco sia indirettamente che da soggetti coobbligati o concorrenti nel reato. Quindi fondamentalmente se il fisco ti ha già beccato sono guai seri. È importantissimo che la voluntary è attivabile una volta sola ed è attivabile fino al 30 settembre 2015, purché venga ricevuta dall'Agenzia delle Entrate almeno 90 giorni prima del termine di decadenza. Poi ovviamente c'è un termine di proroga sempre di 90 giorni. E nulla, però la cosa essenziale della norma è importantissima ai fini dell'esclusione della punibilità è che la punibilità è esclusa per i reati tributari, per i reati di riciclaggio e finanziamento al terrorismo nel caso ci si avvalga del rientro dei capitali. Insomma, una cosa piuttosto coraggiosa e...
soprattutto logica.
Vabbè, ad ogni modo dicevo che non scampano però i reati di emissione di fatture false, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e ovviamente viene esclusa la punibilità anche per il nuovo reato di autoriciclaggio. Quindi l'adesione alla procedura comporta una diminuzione pari alla metà delle sanzioni previste per le violazioni relative al quadro RV. Dunque, direi proprio velocissimamente come si calcola il capitale che deve rientrare nel nostro paese. Allora, abbiamo detto che si determina in misura forfettaria in base alle imposte dovute. Nel caso però in cui la media delle consistenze risultanti al termine di ciascun periodo di imposta, cioè dell'anno solare, sia inferiore a 2 milioni di euro. Quindi in questa circostanza gli uffici applicheranno un coefficiente di redditività che è del 5%, quindi di fatto lo Stato decide che il guadagno determinato da quelle giacenze nell'anno solare è del 5%, ed imposta che il cittadino italiano dovrà far rientrare nella nostra amata patria è il 27% proprio di questo 5% di guadagno. E vengono poi in realtà collegati anche alla voluntary, viene collegato in realtà un nuovo reato, in realtà per colui che esibisce o trasmette nell'ambito della procedura atti o documenti falsi o comunque da notizie che non sono rispondenti al vero. Quindi di fatto i furbetti che cercano comunque di scamparla con lo voluntary, se continuano a fare furbetti vengono puniti con una reclusione da un anno a 6 mesi a 6 anni.
Vedremo.
Però così viene previsto. Non so, cercherei in realtà di come si dice, di analizzare anche le critiche che sono sorte dai più intransigenti, perché in realtà è stata molto ben vista dal chiaramente dal nostro ministro dell'economia, però ci sono persone che addirittura paragonano la stessa legge al famigerato scudo del 2009, quello ideato da Tremonti, per renderci un'idea, quando era ministro dell'economia sotto il governo Berlusconi, come al solito, insomma, che venne apertamente accusato di favorire criminali ed evasori. Quindi a tal proposito, per esempio, in un articolo recentissimo di 2 giorni fa del Sole 24 Ore...
È un tipo diretto, così, per gli ascoltatori.
Ma... o analizziamo... No, beh, comunque è interessante, appunto, questa critica che aveva sollevato Tamburro sul Sole 24 Ore, che dice che la nuova procedura è più vantaggiosa ancora rispetto alla legge del 2009 precedente per chi ha celato al fisco uno o più immobili ricevuti in donazione o eredità. Per tutto il resto bisogna ancora vedere.
Bene.
E dunque, adesso manderei un pezzo.
Sì, un pezzo degli Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You. Bellissimo pezzo. bentornati a Legality. Sono Paolo e in particolare, come aveva già anticipato Nico, vi parlerò di autoriciclaggio, di reato di autoriciclaggio, new entry del sistema dell'ordinamento penale italiano. Allora, innanzitutto, tanto per fare un quadro iniziale, il 4 dicembre l'Aula del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge che introduce nel codice penale il delitto di autoriciclaggio. L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare in realtà una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti il delitto di riciclaggio formulato dall'articolo 648 bis, quindi quello preesistente, non l'autoriciclaggio ma il riciclaggio, per essere più chiaro, punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione era prevista per chi ricicla in prima persona, cioè trasferisce denaro o proveniente da delitto da egli commesso o compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Prima della legge in questione, quindi dell'entrata del reato di autoriciclaggio, le cose stavano in questo modo. In tutta Europa, o quasi, era previsto negli ordinamenti interni il reato di autoriciclaggio. In Italia, provate ad indovinare, no.
Strano.
Nel 99 l'Italia, faccio anche questa breve premessa per capire da dove venivano anche gli input, nel 99 l'Italia firmò la Convenzione Internazionale dell'OCSE a Strasburgo, che non è mai stata trasformata in legge. Per intenderci, quindi, ecco, in cosa consiste questo buco legislativo. Se io faccio soldi per mezzo di un delitto, li do a riciclare un altro, questi risponde del reato di riciclaggio, secondo il 648 bis, riciclaggio che già preesisteva. Se invece quei soldi me li riciclo io da solo, non commetto nessun reato. Non solo l'OCSE. Tra il 2005 e il 2009 il Fondo Monetario Internazionale, anche l'allora governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, manifestarono molte perplessità e obiezioni sull'opportunità di mantenere nell'ordinamento penale italiano questo privilegio di immunità dall'autoriciclaggio. E di conseguenza, come dire, in quel periodo la politica italiana si industria, si mette all'opera per rendere più giusto il nostro paese, che indubbiamente di giustizia ha molto bisogno. Inizialmente il testo escludeva l'autoriciclaggio nel caso in cui il reato presupposto, per intenderci il reato attraverso cui faccio i soldi, fosse punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Quindi chi si fosse arricchito attraverso un furto semplice, faccio degli esempi, un'appropriazione indebita, una truffa, una sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e tutta un'altra serie di reati, e poi avesse riciclato il profitto del reato, non rispondeva penalmente. Il testo finale, per fortuna, invece, stabilisce al secondo comma che se i soldi derivanti da questi reati vengono autoriciclati, la pena è più bassa. Sicuramente uno straordinario passo avanti, se non fosse che in realtà la prima conseguenza della pena diminuita è l'abbassamento del termine di prescrizione. Ma in ogni caso andiamo avanti. Proseguendo con la norma, al comma 4 troviamo una magnifica formulazione del nostro legislatore, ovvero: fuori dai casi di cui ai commi precedenti non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. E prima di instaurare un dibattito confusionario con i miei colleghi di radio,
no,
ecco, faccio un piccolissimo esempio tanto per rendere l'idea. Ho raccolto vari esempi, varie ipotesi. Esempio, il mio amico Vincenzo compra un motorino spendendo 3.500 euro, 4.000 euro.
Grazie, d'ora ad oro sto motorino.
Vabbè, sai, io mi ricordo che il mio l'ho preso in seconda mano, ma chi lo comprava nuovo, insomma, 2.500 euro, facciamo 2.500 euro.
Bene.
In ogni caso, esce dei soldi. Io invece, furbo, lo rubo. Rubo il motorino, sostituisco la targa e i numeri di telaio e lo utilizzo per le mie esigenze quotidiane. Io non rispondo di autoriciclaggio. Risponderò eventualmente di furto, ma non rispondo di autoriciclaggio.
Incredibile, direi.
No, ma è bellissima questa cosa. Non so se vuoi continuare ancora con il godimento personale.
Io, ragazzi, posso portare una serie di esempi, no, come dire, molto incisiva, però sul godimento personale certamente i dubbi non vengono solo dagli esperti o dalla dottrina, può venire naturalmente da tutti.
No, è divertentissimo. Mi viene in mente in realtà uno stralcio della trasmissione Servizio Pubblico, dove Travaglio aveva fatto un intervento interessantissimo, dove diceva no, è molto divertente, che diceva che di fatto il reato di riciclaggio, il reato di autoriciclaggio era un invito all'onanismo, cioè una, nasce la pippa finanziaria, no? Se tu ti godi i proventi da solo nella tua cameretta, allora, nel senso, rimani impunito. Nel momento in cui decidi, ma anche nel senso di compiere un'opera buona, nel senso, prendi una botta in testa e di condividerle con altre persone, allora, nel senso,
sì, perché poi si può discutere sulla personalità. Cioè, quello scooter rubato, se lo utilizzo solo io è godimento personale, ma se lo presto a mia sorella, sarà godimento personale o no?
Però beh, direi di no.
Beh, invece, scusami, chi se tu godi personalmente del fatto che tua sorella usi il motorino, allora accetto questo circolo vizioso.
Dipende tutto dai punti di vista.
No, no, certamente dico, però esterno al comma 1, perché se io presto lo scooter rubato da me a mia sorella, sicuramente non sto impiegando i soldi in un'attività economica, finanziaria o speculativa. Ecco, questo.
No, vabbè, chiaro.
A me se non concesso. Inoltre, vabbè, io faccio un altro esempio ancora più eclatante in realtà. Io compro una casa. Secondo l'immaginario comune, la casa viene utilizzata per un normale godimento personale. Ma naturalmente si possono aprire due ipotesi. La casa che ho acquistato con i soldi sporchi la utilizzo per viverci, oppure la metto in locazione. Nel primo caso, quindi se la utilizzo per viverci, non rispondo di autoriciclaggio. Nel secondo caso sì, perché impiego i soldi, cioè i proventi, insomma, del reato, provenienti da delitto, in attività economica. Sono nella conclusione del mio intervento, voglio dire solo due cose. Innanzitutto concludo il mio intervento concentrando l'attenzione su un preciso spunto giuridico che varie procedure varie procure distrettuali hanno fatto emergere in relazione alla figura delittuosa dell'autoriciclaggio. Come si evince da molti documenti, sarebbe bastato in realtà, invece di aggiungere l'articolo, per rispondere all'esigenza di introdurre anche all'interno dell'ordinamento penale italiano il reato dell'autoriciclaggio, eliminare l'incipit della norma sul riciclaggio, ex articolo 648 bis del codice penale, ovvero eliminare fuori dei casi di concorso nel reato, e al contempo operare l'innesto, dopo il termine colposo di cui è il primo comma, dell'enunciato ancorché da lui commesso. Invece ci troviamo oggi con un articolo nuovo, il 648 ter 1, che immediatamente dopo la sua approvazione ha suscitato dubbi sia sul piano giuridico che sul piano del contrasto alla criminalità. Adesso sarò forse esagerato, ma questo Stato, non di rado, sembra andare contro sempre di più le persone oneste, o addirittura sviluppare in queste persone l'idea che non rispettando le regole si possa godere, personalmente, una vita migliore.
Beh, vi ringraziamo moltissimo per averci ascoltato.
Grazie.
E adesso ascolteremo un buon pezzo di Pino Daniele.
Sì, adesso sì, ascolteremo questo pezzo di Pino Daniele. Informo tutti gli ascoltatori che l'incaricato a presentare il pezzo sarò io, in
e
quanto l'accento.
Vediamo con me, perché...
Vabbè, comunque ragazzi, vi salutiamo. Saluto da parte di Paolo.
Da Nico.
Da Giulia, ciao.
Ciao.
Vi lasciamo con Numme Scuccia di Pino Daniele.